File 4, pagina 15. L'annessione all'Italia e l'inizio dell'opposizione antifascista 1918-1922. La conclusione del conflitto 1918 e l'annessione di questa terra all'Italia trova la zona sconvolta. Qualsiasi parvenza di attività economica inesistente, la ricostruzione e il successivo inizio dell'attività produttiva nei cantieri di Monfalcone, anche in forza di specifiche leggi nazionali, stimolano la ripresa di piccole e medie imprese, tanto da consentire l'assorbimento delle fasce di maestranze disoccupate. Nel frattempo, i lavoratori confluiscono nelle organizzazioni politico-sindacali italiane, portandovi tutta la loro esperienza. Tra la fine del 1920 e l'inizio del 1921, a seguito della crisi economica che investe tutta l'Europa, lo sviluppo del comparto industriale di quest'area subisce dapprima forti rallentamenti e successivamente la paralisi. L'acuirsi della lotta politico-sindacale 1918-1920 aveva portato a particolareggiare i problemi della nostra realtà, i cui profili generali non si discostavano, peraltro, da quelli del paese. Ciò dicasi, in special modo, per la ricerca e la difesa di condizioni decorose di vita, mai disgiunta dalla necessità di urgenti interventi economici, anche in conseguenza del rientro della massa disperata di profughi e degli ex combattenti. L'insufficienza dei salari, dovuta in parte al deprezzamento del valore della moneta in termini reali rispetto al 1914, in parte alla loro componente quantitativa, che risultava inferiore rispetto alle altre parti d'Italia dell'epoca, rende sempre più disagevole la vita di tutti i lavoratori. Il problema sanitario, in particolare, assunse una rilevanza sconosciuta nel passato, soprattutto a causa del imperversare di varie malattie ed in specie delle epidemie di malaria. Questi e altri fattori contribuirono ad incrementare la protesta popolare, al punto che le stesse organizzazioni dei lavoratori si videro talvolta superare dalle pressioni costanti e dalle azioni spontanee dei loro iscritti, cui aderiscono motu proprio anche i lavoratori della terra. Il fatto ragguardevole di quel periodo, vuoi per la vastità dell'operazione, vuoi per gli obiettivi che si prefiggeva, è certo dato dall'occupazione delle fabbriche del settembre del 1920, voluta e condotta dall'organizzazione degli addetti all'industria metallurgica. Dall'azione, che interessò tutta l'Italia, venne esclusa la Venezia Giulia, dove esisteva una situazione politica molto tesa, che spesso sfociava in scontri tra fascisti e socialisti. Per queste ragioni venne dichiarato uno sciopero generale, guidato dai sindacati, al quale aderirono anche il Partito Repubblicano e gli anarchici. È del resto noto che già alla fine del conflitto 1918, a Trieste, come anche in altre località dell'ex litorale, esistevano tutte le premesse per l'affermazione di un movimento ultranazionalista. Nessuno stupore, dunque, se con l'appoggio finanziario e logistico di organi dello Stato e della ricca borghesia era andato affermandosi fin dal 1919 il movimento fascista, in ciò precedendo altre città e regioni della penisola. Tale movimento si proponeva quale partito armato al servizio dei potenti e quale forza antagonista dei partiti popolari e democratici. Nota: un profilo quest'ultimo che è dato di trovare in modo molto sfumato nell'opera Omnia su Mussolini del chiacchierato storico professor Renzo De Felice, in particolare Mussolini il rivoluzionario 1883-1920, Mussolini il fascista 1921-1929, la conquista del potere 1921-1925, edizioni Torino 1981. Il rilievo mosso a questa sua monumentale opera da parte di altri storici considera che ad essa farebbe difetto una specifica indagine sul fascismo come fenomeno di violenza, considerato per l'appunto che quest'ultima sarebbe il prius distintivo della teoria politica del movimento fascista mussoliniano. Del innamoramento del A. punto per il suo personaggio già altri si sono a lungo soffermati, perché valga la pena in questa sede riprendere quel discorso. Ciò che tuttavia preme sottolineare è la pericolosità di certe idee che cadono in un quadro culturalmente povero di conoscenze circa la specificità della questione fascista. Nessuno nega l'opportunità di rivedere e rileggere la natura del conflitto fascismo-antifascismo, considerato che un certo opportunismo e una certa retorica degli anni passati non hanno giovato alla causa antifascista. Ciò detto, non v'è dubbio che quel rapporto vada indicato tenendo sempre presente le diversità di ruolo e la diversa responsabilità giocate dalle due parti nella vita democratica del Paese. Una diversità che oggi si vorrebbe quasi negare in nome di una realpolitik alquanto discutibile. La ragione, scriveva Ellul in Il tradimento dell'Occidente, Milano 1977, ha generato la razionalità e ratio, in latino significa misura, ma che misura c'è nell'opera di chi la storia, invece di interpretarla in modo oggettivo, finisce per inseguire delle mode oggi in voga in tutto l'Occidente per stravolgerla? Per noi, che dal nazifascismo portiamo addosso le conseguenze, possono valere ancora rilievi critici e le considerazioni di Gobetti, secondo il quale accade che le nostre obiezioni siano tutte pregiudiziali e scorgano l'errore dove gli apologisti indicano i meriti nella capacità che ebbe il movimento di porre termine alla tensione degli italiani e di comprometterli in una banale palingenesi di patriarcalismo, quando la solennità della crisi imponeva ai cittadini l'imperativo categorico della coerenza, della libera lotta politica, dell'autogoverno. La rivoluzione liberale, saggio sulla lotta politica in Italia in Scritti politici, Torino 1960. D'altronde, parafrasando ancora Gobetti, come non riconoscere che il nostro antifascismo sia stato prima ancora che ideologia sano istinto? Come non riconoscere che se prima del conflitto mondiale molti uomini di cultura consideravano la politica come un'attività insulsa, successivamente proprio la violenza dello squadrismo fascista costrinse anche i più disincantati ad affrontare il problema politico quasi si trattasse di un problema morale? Sul punto Calamandrei, Scritti e discorsi politici. Fine della nota. La sua azione né poteva essere diversamente, vista la stretta connessione ideale, prima ancora che politica, tra nazionalismo e fascismo, mirava essenzialmente alla snazionalizzazione della componente slava, che tuttavia seppe resistere, seppure angariata da misure persecutorie che interessavano tutti gli aspetti della vita quotidiana, Un esempio: se in un qualsiasi ufficio pubblico o locale pubblico, alla presenza di fascisti, l'abitante di una località dove tutti si erano da sempre espressi, in famiglia e fuori, nel dialetto slavo, avesse fatto uso di tale idioma, veniva immediatamente redarguito ed aggredito, anche se risultava non conoscere una sola parola di italiano. Per altro verso, non va sottaciuto l'apporto fornito da alcuni individui appartenenti alla minoranza slovena di queste terre al successo del movimento fascista. Non si trattò di un'adesione di massa e magari non sarà testimonianza di una convinta adesione, ma certo indicativo di un opportunismo che non ha giovato la causa della minoranza. A Gorizia, città antifascista distinto, scriveva Gobetti, l'ambiente predominante era quello della media borghesia, con una prevalenza italiana nell'attività industriale e commerciale, siamo attorno agli anni 20, slovena in quella artigianale, con punte di presenza significative anche fra la classe operaia. È in questo tessuto che si innesta la violenza delle bande fasciste autoctone assoldate e armate dal regime. Va peraltro detto che la situazione non può essere generalizzata a tutta l'attuale area goriziana, ma solo che il fenomeno, per quanto limitato in gran parte alla città, testimonia delle contraddizioni di queste zone, contraddizioni che ebbero una notevole importanza sullo sviluppo dei rapporti futuri fra le due comunità. Ma un regime non può certo fondare la propria forza solo sull'appoggio di una minoranza, ha bisogno di larghi consensi da ottenersi nei modi più vari. Lo spirito reazionario del fascismo, che lo portava a gioco forza ad opporsi alla classe lavoratrice, indusse le autorità a far confluire in queste zone molti immigrati, specie dalle regioni meridionali, da assumere in sostituzione dei lavoratori licenziati, perché socialisti o comunisti. Gran parte di questi nuovi assunti, impiegati in lavori di fatica e per i quali non era richiesta alcuna qualifica, venivano successivamente reclutati dai fascisti per spedizioni punitive. Il cantiere navale di Monfalcone era il luogo preferito dalle squadre fasciste per i loro sanguinosi agguati. Accadeva spesso che ai varchi d'entrata dei cantieri, ma anche di altre fabbriche, decine di fascisti aggredissero, a loro scelta, gli operai che si recavano al lavoro. Come se ciò non bastasse, andavano a prelevare gli oppositori anche a casa. La nostra zona era diventata, come si è già detto, meta di continue scorrerie, tanto che diversi dipendenti dei cantieri di Monfalcone chiesero ed ottennero il trasferimento al cantiere di Trieste, la cui situazione, se paragonata a quella del cantiere di Monfalcone, sembrava un'oasi di pace. È noto che a partire dal secondo semestre del 1920 e per tutto il 1921 lo squadrismo imperversò in tutta la zona, al punto da scuotere la compattezza dei lavoratori impegnati qui come altrove nella difesa del posto di lavoro, della propria vita e dell'organizzazione. Tale periodo divenne per le organizzazioni dei lavoratori un solido punto di riferimento ideale. Il 21 gennaio del 1921, dopo la scissione socialista della fazione minoritaria di Ordine Nuovo, veniva costituito il Partito Comunista d'Italia. Il nuovo partito mandò alla Camera dei Deputati, con le elezioni del 1921, 13 rappresentanti, una forza esigua se paragonata a quella del PSI, che rimaneva pur sempre il maggior partito dei lavoratori, che tuttavia avrebbe avuto un peso rilevante nella lotta al fascismo e per la riconquista della libertà e della democrazia. Nota: inutile ripercorrere in questa sede le tappe della scissione di Livorno, che vide anche in queste zone una larga affluenza al nuovo partito. Ci pare più interessante ricordare le impressioni di due grandi pensatori, vissuti in epoche diverse, il già citato Gobetti e il filosofo Colletti. La rivista Ordine Nuovo, attorno alla quale andò coagulandosi la fazione comunista capeggiata da Gramsci, fu nei primi mesi di vita il giornale più intellettuale d'Italia e si ebbe un miracolo anche più raro, che gli operai lo lessero, lo discussero quasi fanatici della cultura. Citazione Scritti politici di Gobetti. Un desiderio di cultura tanto più vivo fra il proletariato delle nostre zone, che non pensa da straccione, è comunista in politica, transigente in economia, poiché il ritmo della vita non permette le forme più vive di lotta di classe. Nel giudizio più attualizzato di Colletti, quantunque si riconosca la positiva influenza del pensiero gramsciano sulla strada degli sviluppi percorsi dal PC, ciò non di meno si evidenzia lo stretto legame intellettuale fra il pensatore italiano e Lenin, Colletti, marxismo e no. Viceversa, al Gobetti questo legame pareva più di natura psicologica che politica e filosofica negli scritti politici. Fine della nota. All'epoca ancora pervasa da un certo anticlericalismo dominante nella sinistra, il fattore religioso rappresentava la linea di demarcazione che divideva i lavoratori aderenti alle organizzazioni cattoliche da quelli socialisti e comunisti, nonostante il regime fascista avesse sempre prestato una particolare attenzione alla CD, questione romana. Ciò non di meno, le violenze fasciste si abbattono anche sulle leghe bianche. Qui come altrove, il PPI, sorto sulla base di una sintesi mai dichiarata fra tesi liberali e socialiste, sintesi che sarà anche alla base dei raggruppamenti di destra e di sinistra del partito, pagava così a caro prezzo, da un lato, l'illusione di risolvere problemi di politica interna utilizzando il fascismo, dall'altro lato il non cercare con sufficiente convinzione la collaborazione dei socialisti, ma ciò che è peggio, il non aver saputo subordinare tutta la loro azione all'effettivo esercizio di tutti i poteri di governo e quindi un programma di ristabilimento dell'ordine. Nota: per Ticone, l'Italia contemporanea dal 1871 al 1948. In un passo di Mussolini del 27 luglio 1922 si legge: il PPI, che poteva mantenersi amico neutrale, si è invece appalesato nemico acerrimo e subdolo del fascismo. Il PPI dichiara guerra al fascismo e guerra sarà. I modi di questa guerra dipendono dalle circostanze locali. Gli sviluppi ulteriori di questa guerra non sono prevedibili, ma non ci sarebbe da stupirsi se la lotta contro la insopportabile tirannia dei pescicani del PPI sboccasse in una insurrezione anticlericale molto meno vacua delle campagne anticlericali di altri tempi. Fine della nota. In specie, tra il 1921 e il 1924 vengono presi di mira da parte dello squadrismo edifici di carattere religioso, mentre sempre più frequenti si fanno le aggressioni a singoli e a gruppi di aderenti al Partito Popolare Italiano. Nota: è questa la miglior dimostrazione di come si debba fare attenzione quando si giudica la politica vaticana verso il fascismo. La politica del PPI e l'azione dei militanti cattolici, nonostante che nel 1922 Mussolini avesse pronunciato le parole minacciose di cui alla nota precedente, la ragion di Stato vaticana ed italiana cominciò a prevalere sin dal gennaio del 1923, mese dell'incontro segreto fra il cardinal Gasparri e Mussolini, ed in cui si converne circa la necessità di porre fine alla questione romana. Nel febbraio dello stesso anno il cardinal Vanutelli espresse pubblicamente l'augurio a Mussolini di condurre a felice termine il poderoso compito che con senno e coraggio si assunse dinanzi alla storia. Il Corriere della Sera, 22 febbraio 1923. I metodi seguiti per il perseguimento degli obiettivi li conosciamo tutti: violenze, saccheggi, prevaricazione sulle ragioni dell'avversario, provocazioni, omicidi, eccetera. Non crediamo che la stragrande maggioranza degli iscritti e dei sinceri militanti del PPI condividesse l'opinione del cardinal Vanutelli, perciò restava nel Partito Popolare e si buscava la sua parte di prepotenze feroci. Era la gente minuta del Partito Popolare o era il decano del Sacro Collegio che faceva causa comune con Mussolini? Salvemini, Stato e Chiesa in Italia. Di più, l'11 luglio, mentre era in discussione alla Camera la proposta di riforma elettorale voluta da Mussolini, che avrebbe consentito al partito fascista di avere la maggioranza dei 2/3 alle elezioni dell'anno successivo, Don Sturzo si dimise da segretario generale del partito. Le sue dimissioni non vanno considerate come un atto di viltà, ma come il prezzo pagato all'obbedienza al Vaticano, che, conoscendo la sua posizione al progetto di riforma, ritenne di doversi adoperare per convincerlo alle dimissioni. Non dimentichiamo poi, nell'agosto del 1923, l'assassinio di Don Minzoni, omicidio per condannare il quale Pio XI non proferì parola alcuna. Un comportamento che getta ancora oggi un'ombra sulla politica vaticana, fatta spesso in quegli anni di ipocrisie e di colpevoli silenzi. E che dire della persecuzione del fascismo contro l'azione cattolica, cui era stato imposto dal Papa di astenersi dall'attività politica? In questo senso il Vaticano seguiva la politica dei due pesi e due misure, poco indulgente verso il PPI, che intendeva, seppure tra non poche contraddizioni, condurre una politica attiva contro il fascismo, era invece nume tutelare dell'azione cattolica, la cui astensione dalla vita politica consentiva una dimostrazione di lealtà verso il regime. Tuttavia gli squadristi non pare abbiano mai distinto fra i due tipi di militanza. La situazione peggiorò dopo il 1931, quando si trattò di definire le competenze circa l'educazione della gioventù e l'indipendenza dell'azione cattolica dal governo. Fine della nota. Durante le elezioni, nella maggior parte dei seggi, agli incaricati del PPI, come quelli del PSI e del PC d'Italia, era fatto divieto di assistere alle operazioni di voto e agli scrutini. In tutti questi casi, anche fra gli esponenti cattolico-popolari, non pochi furono gli esempi di dignità e di fermezza di fronte alla prepotenza fascista. Pagina 20.